Come detto, vi saluto in nome del Signore. Sono contento che ancora una volta posso stare qui, posso condividere un pensierino. Non so, tutti mi conoscete, non penso tutti, la maggior parte. La sorella di Alexia mi ha visto una volta, mi sa. Einmal, glaube ich, haben wir uns gesehen, gell? Un Geburtstag. Bin ich gekommen, hab ich Bart gehabt. Vabbè, per chi non mi riconosce, sono Giuseppe, la barba mi è stata tolta. Einmal haben wir uns gesehen. E anche Giuseppe e sua moglie, non ci siamo visti, vi saluto in nome del Signore. Se vi dico che sono idraulico, mi credete?
Perché no? Sì.
Okay. Tu mi credi. E come mai mi credete? Tu, Giuliano, non c'entri perché già hai visto. E come mai mi credete se so che sono idraulico, se non mi avete mai visto lavorare, fare lavori di idraulico? Come mai? Uno potrebbe dire, sì, ti credo. Ti fidi di quello che dico io? Ok. O anche perché qualche volta l'avete già sentito dire, no? O magari che i miei genitori hanno raccontato, o magari ho fatto qualche predicazione dove ho raccontato di colleghi di lavoro, eccetera, così via. Quindi mi credete perché mi prestate la vostra fiducia, giusto? Marco, tu non mi sembri tanto convinto. Ma cosa è quella cosa che mi dà il permesso di dichiararmi idraulico? Forse la vostra fiducia? È la vostra fiducia che mi dà il permesso di dichiararmi idraulico? No. Certo di no. Ho il permesso di dichiararmi idraulico perché ho un certificato di idraulico. E per tutti quelli che dubitano posso anche mostrarlo facendo dei lavori idraulici. Giusto? Dovrebbe essere così. Quindi mi potete mettere anche alla prova e io vi mostrerò di essere un vero e proprio idraulico. Allo stesso modo un credente dovrebbe mostrare la teoria che ha sperimentato Gesù Cristo come persona salvatore nella pratica. E anche lì possiamo dire mal gucken. No, tanti noi dicono, o tanti, tante volte sento, quello è credente, quello è credente, noi siamo credenti, crediamo. Questa parola credere, l'ho detto già più di una volta, anche parlando con Marco, secondo me è diventato anche una cosa come tipo qualcosa di nuovo, no? Una cosa che qua tutti vogliono essere. Non sapete cosa voglio intendo? La parola credente è diventata una cosa che infetta gli altri, ma in realtà siamo veramente dei credenti, quello è lo scopo al quale voglio arrivare. Siamo veramente dei credenti. Come io potrei o posso presentarmi come idraulico, vi posso dire tante cose, posso dire sono elettricista, vi potete fidare di me, ma veramente sono un elettricista? Veramente siamo dei credenti? Il certificato di cui ho parlato è lo Spirito Santo nella vita di un credente. E questo certificato non mi dà soltanto diritto di chiamarmi credente o figlio di Dio, ma mi rende anche capace di comportarmi in modo degno in qualsiasi situazione. Forse conoscete anche voi situazioni dove non vi siete proprio comportati in modo degno, non da figli di Dio, sbagliati. Forse abbiamo qualche volta detto qualche parola sbagliata, dove magari sappiamo che noi come figli di Dio non dovemmo dirla. E qualche volta forse anche ci siamo addirittura dimenticati di pregare, di metterci dentro una cameretta, come dice la parola, no? Non parlo della preghiera di mattina che facciamo, o quello della sera quando andiamo a dormire, ma la preghiera. Riflettendo su questa tematica, il Signore ha parlato in mio cuore. Queste parole sono parole della parola, cioè della Bibbia, sono parole di verità. le quali dobbiamo dare ascolto se veramente ci dichiariamo figli di Dio. E oggi ho preparato una presentazione con tanto da leggere. La parola della quale sto parlando la troviamo in Colossesi 4, versetto 2 a 6. Quando Paolo dice queste parole qua, che possiamo leggere insieme. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie, pregando nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo in prigione. Che io lo faccia conoscere parlando come devo. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. In questo testo vediamo tre punti principali. La preghiera di un credente, che vediamo qua. Vediamo la vita di un credente, cioè il battito del cuore, e con la vita del credente intendo il comportamento del credente, e vediamo la lingua, le parole, il linguaggio, il modo di parlare di un credente. Il titolo che ho dato a questo testo è Preghiera, vita e lingua di un credente. Oggi però vogliamo soltanto approfondire la tematica preghiera, e quindi parleremo della preghiera di un credente. Gli altri due sarebbero questi qua, la vita e le parole o la lingua, li tratteremo un altro giorno. Però fanno parte di questo testo e quindi li ho aggiunti anche là. Allora, oggi il tema la preghiera di un credente. Vogliamo approfondire questa realtà. Paolo dice, nel versetto che abbiamo letto, perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Prima di parlare sulla cosa principale di questo testo, che sarebbe attualmente, che è la preghiera, vogliamo prenderci qualche minuto per approfondire la parola perseverare. Cos'è la perseveranza? La perseveranza è la costanza di atteggiamento o di comportamento, specialmente in quanto accompagnata o motivata da propositi virtuosi o sostenuta da una convinzione personale, oggettivamente più o meno valida o addirittura inaccettabile. In parole più semplici possiamo dire che una persona che è perseverante in qualche suo atteggiamento o comportamento dimostra di essere costante. Questa persona è una persona anche motivata e soprattutto è una persona convinta di quello che fa. Quindi se Paolo inizia a parlare ed esortare i fratelli ai Colossesi con questa parola perseverante, non possiamo fare finta di non averla letta. Non possiamo leggere solo la preghiera, dobbiamo anche leggere questa parola perseverate. Paolo sa quanto è importante la preghiera e quindi li invita di essere costanti in essa. Li invita di essere motivati e convinti della preghiera. Vi voglio raccontare come papà e io abbiamo imparato a suonare la chitarra. Avevo 14 anni circa quando mio padre e io abbiamo iniziato a suonare la chitarra. Grazie a un fratello che probabilmente anche voi conoscete, Michel Castro. Conoscete Michel Castro? Questo caro fratello ci offriva allora un corso di chitarra una volta a settimana. Mi ricordo proprio come papà, quando ritornavamo a casa con accordi nuovi che imparavamo, prendeva la chitarra e continuava a suonare la chitarra fino a mezzanotte. Forse non ci credete. Qui c'è mamma, sicuramente ti ricordi. E io non dimenticherò queste cose, perché fino a mezzanotte. Aveva proprio quella passione di imparare a suonare la chitarra. Beh, uno potrebbe dire, oh che bello, no? Suonare la chitarra, cantare i canti del Signore. Ma in realtà Il suono della chitarra allora non era bello da ascoltare. Non è per niente bello ascoltare, se mi capite. Dovete immaginare che imparavamo un accordo in settimana e lui per tutta quella settimana, appena rientrava a casa, quell'accordo. Vi mostro come potrebbe suonare, tipo così. Questa è perseveranza. Allora, faceva, tipo i primi accordi sono stati il re, il do, e faceva tutta la serata, non mi credete forse, ma tutta la serata, cioè mamma lei lo sa, faceva. E poi quando si aggiungeva un altro accordo, no? Mica era un suono bello, faceva tipo così. No, era. E questo sentilo, ascoltalo per mesi, non settimane, mesi. Perché naturalmente ci è voluto di tempo per imparare, no? È logico. Possiamo dire che papà, per imparare a suonare la chitarra, è stata una persona perseverante. Non si stancava mai, mentre noi eravamo già stanchi da tempo. Il frutto di questa costanza, di voler esercitarsi però ogni giorno, non si notò subito, ma con il tempo siamo riusciti a riconoscere un canto. Con il tempo siamo riusciti a sentire una melodia. Il frutto di questa costanza di esercitarsi non verrà subito. Prossimamente dovrebbe essere nella preghiera di un figlio di Dio. Dobbiamo imparare a pregare con perseveranza. Nel primo libro di Samuele leggiamo di una donna chiamata Anna. Una donna sterile che invocò il nome del Signore. Ecco, leggiamo questi passi. La parola dice: nel giorno in cui Elcano offrì il sacrificio, diede a Peninna, sua moglie, a tutti i figli e a tutti i figli dei loro parti, ma ad Anna diede una parte doppia, perché amava Anna, benché il Signore l'avesse fatta sterile. La rivala mortificava continuamente Anna perché per amareggiarla, perché il Signore l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno, ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Peninna la mortificava a quel modo, perciò lei piangeva e non mangiava più. E il cane suo marito le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché sei triste? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo forse più di 10 figli? Dopo che ebbe mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in qualche ora seduto sulla sedia all'entrata del Tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore piangendo dirottamente. Fece un voto e disse: O Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. La sua preghiera davanti al Signore si prolungava ed Eli osservava la bocca di lei. Leggendo questi passi mi sono chiesto: ma per quanti anni Anna, per quanto tempo ha sofferto? Quanti anni Peninna mortificava Anna? Magari non per forza ci deve essere qualcuno che ci mortifica nella nostra vita, ma possono essere tante altre cose che ci abbattono. Possono essere persone che amiamo, amici, può essere il lavoro, può essere la scuola, possono anche essere le circostanze nelle quali dobbiamo vivere e non vediamo vie di uscita. Ed è proprio lì che dovremmo continuare quando siamo davanti, quando siamo diventati stanchissimi, quando non ce la facciamo più. Allora dobbiamo continuare a perseverare nella preghiera. Il testo dice: Non dice per quanti anni Anna sopportò penina, ma dice che ogni anno si ripeteva la situazione. Mettiamoci un po' nei panni di Anna, cerchiamo di capire la sua situazione. Forse già puoi capire questa situazione, perché magari ti trovi in una tale situazione. Il Signore diede risposta a Anna e lei partorì un figlio di nome Samuele. Sapete cosa significa Samuele? La parola o il nome Samuele significa esaudito da Dio. Anna è stata una donna perseverante nella preghiera e Dio esaudisce la preghiera di Anna. Dio esaudisce la nostra preghiera se siamo perseveranti in essa. Purtroppo spesse volte sono le nostre circostanze, le circostanze della nostra vita che ci bloccano a non essere perseverante nella preghiera. Anna è un esempio di tanti esempi nella Bibbia che ci dimostrano che proprio quando ci troviamo in una tale situazione dobbiamo essere perseveranti nella preghiera. Vi ricordate per esempio ancora un'altra storia di Sodoma e Gomorra? Quando Dio ha voluto distruggerla per causa del peccato commesso, cosa succede? Abramo parlò con Dio. Noi quando preghiamo parliamo anche con Dio. Lui naturalmente in modo diretto, cioè, ma noi anche parliamo con il Signore. Leggiamo un attimo questo avvenimento. Genesi 18, 20 a 33. Il Signore disse, siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me e se così non è, se così non è, io lo saprò. Quegli uomini partirono di là e si avvicinarono verso Sodoma, ma Abramo rimase ancora davanti al Signore. Abramo gli si avvicinò e disse, farai dunque perire il giusto insieme con l'empio? Forse ci sono 50 giusti nella città, davvero farai perire anche quelli? Non perdonerai a quel luogo per amor di 50 giusti che vi sono? Non si è mai che tu faccia una cosa simile, far morire il giusto con l'empio, in modo che il giusto sia trattato come l'empio. Non si è mai. Il giudice di tutta la terra non farà forse giustizia? Il Signore disse, se trovo nella città di Sodoma 50 giusti, perdonerò tutto, a tutto il luogo, per amor di loro. Abramo riprese e disse, ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere. Forse a quei 50 giusti ne mancano 5. Distruggerai tu tutta la città per 5 in meno? E il Signore disse, se ve ne sono 45, non la distruggerò. Abramo continuò a parlargli e le disse, forse se ne troveranno 40. E il Signore disse, non lo farò per amor di 40. Abramo disse, non si addiri il Signore e io parlerò. Forse se ne troverò 30. Il Signore non lo farò se ne trovo 30. Abramo continua e dice, ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore. Forse se ne trovo 20, e Signore, non la distruggerò per amor di 20. Abramo ancora una volta, non si ardire il Signore, e io parlerò ancora questa volta soltanto. Forse se ne troverò 10, e Signore, non la distruggerò per amor dei 10. Quando il Signore ebbe finito di parlare, Abramo se ne andò, e Abramo ritornò alla sua abitazione. Incredibile, no? Anna, una donna sterile, partorisce un figlio per causa della sua perseveranza nella preghiera. Sapete, una donna sterile, no? Non può, biologicamente, non è possibile. E per causa di una preghiera, il Signore ascolta, esaudisce. Abramo, un uomo di Dio, cerca di proteggere una città chiedendo di aver misericordia per 50 giusti, e Dio ascolta la richiesta di Abramo, Abramo per 6 volte, ha fatto 6 volte delle richieste, da 50 è disceso a 10. Richieste e suppliche e ringraziamento. Questa è la preghiera di un uomo che appartiene al Signore. Da 50 a 10. Cari fratelli, vedete che grande Dio abbiamo. Un Dio che è buono, che benedice. E se non preghiamo con perseveranza, ci perdiamo ogni volta una benedizione, o anche di più. Veniamo davanti al Signore, davanti al suo trono, con preghiere, richieste, suppliche, e come ho detto, con ringraziamento. Nel secondo punto vediamo la preghiera di un credente che veglia in essa. Paolo dice: perseverate nella preghiera, vegliando in essa, con rendimento di grazia. Questo invito di Paolo di vegliare nella preghiera ci ricorda di Gesù e i discepoli nel giardino di Getsemani. Vi ricordate? Quando il Signore disse vegliate? Leggiamo insieme questo testo. Poi giunse in un poder detto Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedete quindi finché io abbia pregato. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e cominciò a essere spaventato e angosciato. E disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate. Andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre da lui. Diceva: Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice. Però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Poi venne, li trovò che dormivano e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei stato capace a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo andò a pregare dicendo le medesime parole. Tornato di nuovo, li trovò che dormivano perché gli occhi loro erano appesantite e non sapevano che rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: dormite pure, ormai riposatevi, basta l'ora è venuta, ecco il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. È interessante vedere che le parole di Paolo nella lettera di Colossesi sono le stesse a quelle che Gesù disse ai discepoli nel giardino Getsemani. Vegliate. Paolo dice alla chiesa Colosse: vegliate. E Gesù dice agli apostoli di vegliare. Cosa significa vegliare? Vegliare significa stare sveglio, soprattutto nelle ore in cui si dovrebbe dormire, cioè nella notte o quando altri dormono. Significa anche stare attenti. La parola ci dice che Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni a fare cosa? A vegliare mentre lui stava pregando. Ora, prima di andare in questo luogo chiamato Getsemani, Gesù aveva parlato con Pietro e gli disse queste parole: in verità ti dico che tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato 2 volte, mi rinnegherai 3 volte. Ma egli diceva più fermamente ancora: se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. È incredibile vedere l'autovalutazione di Pietro e degli altri apostoli, convinti di voler morire se fosse necessario per il Signore, ma vegliare durante la preghiera un'ora sola non ce l'hanno fatta. Cari fratelli, care sorelle, cari amici, può succedere che ci autovalutiamo più capaci nella fede di quello che in realtà siamo? Può essere? Può succedere? Sì. Pietro e gli altri dovevano soltanto vegliare, invece si sono addormentati. Però volevano morire per Cristo. Il metro loro era più alto di quello che aveva messo il Signore. Ecco il significato così profondo di vegliare nella preghiera. Se non vegliamo nella preghiera, soprattutto nei giorni più difficili della nostra vita, possiamo cadere nella tentazione. Gesù dice, anche se lo spirito è pronto, c'è ancora la carne. E spesso succede che pensiamo di essere così forti nella fede proprio perché lo spirito è pronto, che ne facciamo meno della preghiera. Non vegliamo nella preghiera e cadiamo in tentazione e in peccato, nel peccato. Quando Paolo esorta la Chiesa dicendo vegliate nella preghiera, è come se stesse esortando ad un soldato di vegliare la notte per non essere sorpresi dai nemici. Il nostro nemico è Satana, colui che cerca di tentarci ogni giorno, in ogni situazione, in ogni secondo della nostra vita. Non ci riusciremo mai a combattere la tentazione con le nostre proprie forze. Un esempio per eccellenza fu Sansone. Conosciamo la storia di Sansone, no? Sansone, senza dubbio, un uomo di Dio, un uomo fortissimo, ma non un uomo vegliante. Lui cadde nelle mani di una donna filistea, possiamo dire nelle mani dal nemico. La parola addirittura ci dice che si addormentò nelle mani di Dalila, o Dalila. Leggiamo questo versetto insieme, in Giudici 16:19. La parola dice, lei lo fece addormentare sulle sue ginocchia, chiamò un uomo e gli fece tagliare le 7 trecce della testa di Sansone. Così giunse a domarlo e la sua forza lo lasciò. Può essere che ad un certo punto della nostra vita, della nostra corsa, della nostra carriera cristiana, vita in Cristo, ci accontentiamo semplicemente con il fatto di essere stati salvati e mettiamo un punto? Può essere che ci accontentiamo semplicemente con il fatto di essere stati salvati? E quindi non vegliamo più. Ci addormentiamo nella preghiera, come Sansone si addormentò nelle mani di Dalila, nelle mani del nemico. Quando arriviamo a tal punto nella nostra fede, sapete cosa succede? Viene il nemico e ci taglia i capelli, ci taglia la forza e cadiamo e non resistiamo più al peccato, alla tentazione e quindi pecchiamo. Sansone si accontentò di aver ricevuto questo dono particolare da Dio, no? Questa forza con questi capelli lunghi. E noi a volte semplicemente ci accontentiamo di essere stati salvati. Però non è questo. Non è tutto questo. Simile come Pietro e gli altri apostoli che dicevano anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Quanto giunse l'ora di vegliare si addormentarono tutti. Gesù dice che lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Non ci illudiamo, anche se siamo credenti, anche se siamo figli di Dio, viviamo in questa tenta chiamata carne. E quindi ci dobbiamo sforzare, dobbiamo resistere alla tentazione, ma non riusciremo mai a resistere se non vegliamo nella preghiera. Pietro dice, siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Sono parole che conosciamo, no? Sapete, la fede in Cristo è simile a un viaggio per le vacanze che inizia nella macchina. Magari all'inizio, le prime 500 chilometri, senza alcun problema, riusciamo a guidare la macchina e passiamo i 500 chilometri. Giuliano, tu lo sai, no? Loca, 500 chilometri, non è un problema. tu ti senti allora ancora forte, motivato, passi 500 chilometri e ti senti crollare la stanchezza addosso. E noti che il sonno prende sempre più possesso di te. Ma siccome pensi di essere più forte dal sonno, tu cosa fai? Continui. Ah, allora... Però no, tante cosa fanno? Continuano, nonostante ciò che sono stanchi. Ma arriva al tal punto che non riesci a resistere più e ti addormenti in macchina. Cosa succede?
Guai.
Non per forza devi morire. Sono attimi, però quegli attimi che perdi possono causare un danno, no? Non devi morire, magari non devi perdere una gamba, che ne so, però ti puoi spezzare una gamba e poi metterti di nuovo dopo settimane a camminare. Invece se sei sincero con te stesso, sai di non farcela più e quindi prendi la decisione di fare una pausa di mezz'ora o anche di più. Questa pausa così importante per il credente è la preghiera. Facciamo pausa per rimanere veglianti e poter proseguire il nostro cammino. E abbiamo bisogno di questa pausa. Non possiamo senza. Che tipo di credente sei tu? Un credente che veglia nella preghiera? O un credente tipo Sansone che si fida delle sue proprie forze? Un credente tipo Pietro e gli altri apostoli, convinto di se stesso e poi si addormenta. Paolo ci esorta a vegliare nella preghiera. E un terzo punto, ancora della preghiera, è il ringraziamento. Leggiamo in Colossesi ancora, capitolo 2, versetto 4, perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. La parola grazia è la voce che esprima all'occasione la gratitudine di una persona. Non so se avete mai sentito parlare di un modo di educare i figli che proibisce la parola grazie. L'avete mai sentito? No? C'è un modo di educare i figli, l'ho sentito anche, non so, qualche mesetto fa, la Sheffine mi ha raccontato che la sorella, c'è una bambina, che li proibisce di dire grazie. Dice, tu non devi dire grazie. Questo dovere non ce l'hai nessuno. Invece la parola ci insegna nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, ci insegna che la parola grazie corrisponde alla volontà di Dio. Dice, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Paolo in Filippesi 4:6 dice queste parole qua, non angustiate di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere la vostra richiesta a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamento. Quindi il ringraziamento nella preghiera è fondamentale. Il ringraziamento nella preghiera non è dispensabile. Stamattina sono andato al panificio, ho chiesto alla signora di darmi quei due panini, quel pane che piace a noi e alcune altre cose. Secondo voi ho semplicemente pagato, preso la busta e sono andato via? Ho detto grazie. Chi di voi non lo fa questo? No? Qualcuno ti dà qualcosa in mano e tu dici automaticamente grazie. Grazie. Nella vita giornaliera, nella nostra vita giornaliera, sul lavoro, con amici, in altre situazioni, riusciamo a dire questa parola grazie, questa parola che esprime la gratitudine della persona. Ma davanti a Dio diciamo sempre grazie? Hai detto sempre grazie al Signore? Non date risposta a me. Penso che dobbiamo essere sinceri con noi stessi. Se dici sì, allora hai detto grazie al Signore nelle preghiere esaudite sicuramente. E lì ci sto anch'io. Nelle preghiere esaudite dire grazie. Ma cosa ne facciamo con le preghiere ancora non esaudite? Cosa ne facciamo con le preghiere, con delle risposte tipo no? Lì hai detto anche grazie al Signore? Siamo sinceri. Quelli di no o quelli che ancora non sono stati esauditi, nemmeno ci pensiamo più. Non siamo nemmeno più perseveranti, perché perdiamo addirittura il Hoffnung, la speranza, perdiamo. Sapete, io penso quello che Paolo intende dire quando dice perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie, è che possiamo dire grazie a Dio già addirittura in anticipo, prima che Lui abbia esaudito la nostra preghiera. Sapete perché? Perché si è fatta sempre la sua volontà. E se veramente crediamo che o vogliamo fare la sua volontà, chiediamo nella sua volontà, allora siamo sicuri, qualsiasi risultato esce fuori, è la volontà di Dio. E quindi possiamo dire grazie perché abbiamo un Padre che ci ascolta. Abbiamo un Padre che ci fa parlare, un Padre che ci viene incontro. Abbiamo visto nella vita di Abramo, per 6 volte Abramo si permise a parlare con il Signore. E soprattutto dobbiamo dire grazie perché abbiamo, per coloro che hanno accettato Gesù, la vita eterna. Paolo ovviamente ci parla di ringraziamento nella preghiera, ma ci sono anche altri modi di ringraziare il Signore. I miei figli, per esempio, non sempre usano la parola grazie, questo termine, grazie, per farmi riconoscere la loro gratitudine. Spesso vengono e mi abbracciano, o mi danno un bacio. Quando Geremia non trova parole, viene da me e mi abbraccia, perché non riesce ad esprimersi e dice: questo è il miglior gesto che posso fare. Similmente possiamo offrire differenti sacrifici di ringraziamento al Signore. Anna, per esempio, chiese un figlio e come segno di ringraziamento, come segno di riconoscimento, Samuele fu consacrato al Signore. Leggiamo questo versetto ancora. Qui Anna dice: pregai per aver questo bambino. Il Signore mi ha concesso quello che gli avevo comandato. Perciò anche io lo dono al Signore finché vivrà. Egli sarà donato al Signore. E si prostrò davanti al Signore. Anna, disposta a ridare suo figlio, cioè quello che aveva chiesto al Signore, lo ridà al Signore. E non solo, la parola dice che addirittura si prostro. Quanto ti sei tu l'ultima volta prostrato davanti al Signore? Quanto ti sei messo tu in ginocchio? Penso a una domanda difficile. Se chiedo me, passato di tempo. Quando mi sono... sono arrivato a tal punto anche a casa e stavo piangendo anche a casa. Ci mettiamo in ginocchio quanto conosciamo il Signore. La prima volta quando ho sentito parlare, quanto ho accettato il Signore. E poi? Grazie. Un altro metodo di dire grazie al Signore, possiamo anche leggere questo salmo, in questo modo: mandate grida di gioia all'Eterno, abitanti di tutta la terra, servite il Signore con letizia, presentandovi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore Dio è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento, nei Suoi cortili con lode. Celebratelo, bendite il Suo nome, poiché il Signore è buono, la Sua bontà dura in eterno, la Sua fedeltà per ogni generazione. Ecco, anche il canto può essere una forma di ringraziamento. Infatti Anna, la quale partorì Samuele, scrisse anche un inno di lode al Signore. Anche un inno di lode. Questo lo potete leggere in 1 Samuele 2, versetto 1 a 11. Quindi, miei cari, in che modo ci presentiamo al Signore? Preghiamo con perseveranza, vegliando in essa, ringraziando il Signore? O ci accontentiamo semplicemente di essere diventati figli di Dio e poi ci meravigliamo quando ci troviamo davanti a una tentazione e cadiamo nel peccato? La preghiera per il credente è fondamentale. Non parlo della preghiera che facciamo alla mattina, come avevo già detto, non quella che facciamo prima di mangiare e non quella che facciamo prima di andare a letto. Infatti in Matteo 6, versetto 6, leggiamo: ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera a tuo padre, o il padre tuo che è nel segreto, e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà ricompensa. Devo ammettere, prima di preparare la predicazione, di sapere, sapevo che la preghiera è fondamentale, ma preparandola mi sono accorto quanto sono mancante nella preghiera. E io ci voglio invitare a veramente autoesaminarci questa sera, quando ritorniamo a casa, a chiederci: che tipo di credente sono io? Mi accontento e poi mi meraviglio quando cado nella tentazione e pecco e non cresco? O sono un tipo che riesce a superare perché è perseverante nella preghiera? Spero che la parola del Signore ha potuto toccarci il nostro cuore e che possiamo ogni giorno diventare più simili al Signore, perché questa è la volontà del Signore, che diventiamo sempre più simili a Lui. Sapete una cosa riguardo alla perseveranza? Gesù nel giardino Getsemani pregò per 3 volte. Nonostante ciò sapeva che lui doveva morire sulla croce, ha chiesto al Signore di far passare oltre quel calice. Lui è stato ugualmente perseverante. E se Gesù ha avuto bisogno di essere perseverante nella preghiera, quanto di più abbiamo bisogno noi? Amen.